redigio.it e la storia continua.
Nella coppia, quanto è importante i soldi. Quindi, a proposito dei soldi, il denaro non è un'arma che è impropria, con cui allettare, conquistare e magari cercare di sottomettere il partner. È indubbiamente un mezzo per vivere meglio e come tale ha la sua importanza, ma da non sottovalutare. La persona di garbo sa spenderlo, poco o tanto, dipende dal carattere, poi dallo stato delle finanze, dei gusti, ma non lo ostenta mai, neanche con chi le è più vicino. Una volta di questo denaro, cioè lo sterco del diavolo, non si parlava mai. Oggi invece se ne parla troppo, anche nella vita di coppia. C'è chi suggeriva che per evitarne di farne l'argomento principale di tutte le conversazioni a due, di imporsi a priori delle regole anti-inquinamento, per esempio, decidere che è proibito parlare di soldi e pensarci alla domenica oppure in camera da letto. È un metodo per calmierare l'argomento. Non è il caso, agli inizi di un rapporto, di mostrare al proprio partner la propria dichiarazione dei redditi. Ma certo non bisogna neanche barare millantando ricchezze inesistenti. Tuttavia la Torino Bene qualche anno fa rise della delusione di una coppia in cui ambedue scoprirono subito dopo le nozze che l'altro non era affatto ricco e che l'ostentazione di lusso dei tempi del corteggiamento era stato solo un bluff. Parliamone dunque con il partner per chiarire le rispettive risorse e definire eventuali obiettivi economici comuni, ma senza esagerare con i dettagli o dilungarci a spiegare tutti i trucchi e i sistemi per risparmiare che abbiamo messo a punto. Se abbiamo conti separati, non chiediamo sempre all'altro quanto costa di fronte a un oggetto appena acquistato. O peggio se è un regalo. Ma soprattutto si deve tacere in maniera assoluta sul denaro speso per fare un piacere. Guai ad accompagnare ogni dono a un commento sul suo prezzo. Oppure a chiosare con un certo che alcuni ristoratori non hanno pudore. La cenetta di anniversario, ma anche il fare cassa comune, non giustifica l'indelicatezza di chi al ristorante si getta sul conto che l'altro sta pagando e lo verifica e lo commenta. Cerchiamo soprattutto di rispettare il carattere di chi ha con i soldi un rapporto diverso dal nostro. Non è detto che chi è economo sia avaro, e che tutti i generosi abbiano le mani bucate. Non confondiamo l'avarizia con il rispetto del denaro e il desiderio di chi non farsi infinocchiare e chiedere e confrontare i prezzi prima di un acquisto o controllare il conto al ristorante e sono dei gesti doverosi e se fatti con un certo stile e anche in modi garbatissimi. Soprattutto, per fortuna, passando di moda i pregiudizi snobistici, per cui sarebbe indice di alta levatura morale non sapere quanto si antasca in banca, parliamo di sporchi soldi, e invece spegnere le luci uscendo da una stanza, non lasciare aperto senza motivo il rubinetto dell'acqua, scrivere su due facciate di un foglio di carta, e sono gesti da riabilitare di buona economia, anche di ecologia domestica e tutt'altra cosa che la taccagneria. Un altro conflitto classico in una coppia è quello in cui uno accusa l'altro di spendere troppo in cose futili, cioè di solito di cose che non gli interessano. Invece bisognerebbe saper mettere sullo stesso piano le priorità di ognuno. La separazione dei beni e anche quella dei conti in banca è una scelta che difende la libertà di entrambi e si può stabilire una cassa comune per le spese di cassa e attribuire a ciascuno dei due una somma per i consumi voluttuari o personali in cui l'altro non ha diritto di parola. Insomma, anche in campo economico è la parità il segreto per la felicità di coppia. Ma non è facile, soprattutto per gli uomini, amare senza rivendicazione di ruoli di potere e accertare che la partner guadagni più di loro senza farne un problema. È una minaccia per l'armonia della vita a due. Molti uomini, soprattutto quelli un po' over, non hanno ancora compiuto il salto culturale che accetta che sia la donna a pagare il conto al bar o al ristorante. Se è così, vabbè, non insistiamo. Una lei più ricca sappia non vergognarsene e non ostentarlo, non può creare nel partner un senso di inferiorità ed eviti comunque eccessi di generosità che possono rivelarsi poi anche dei passi falsi. Per esempio, offrirgli un oggetto di lusso, una vacanza che lui non può permettersi, è un gesto che può anche mortificare. E stiamo attenti ai prestiti. In Francia dicono che i buoni conti fanno i buoni amici e anche i fidanzati felici, aggiungiamo noi, a patto che nelle questioni di denaro si dimostrino reciprocamente altrettanto attenti e rigorosi che nei confronti di semplici conoscenti, senza credere che l'amore annulli la proprietà privata. Meglio non chiedere denaro in prestito a chi si ama. Sarebbe costretto a risponderci di sì, anche se non ne ha voglia. Ne oserà esigere una regolare ricevuta, che invece andrebbe, se la somma è consistente, è sempre rilasciata, anche tra parenti strettissimi, anche siamo tutti mortali qui, con cui cautelarsi nel malaugurato caso per la relazione, che la relazione finisca. Domandare un prestito, oggetti, è lecito, anche se siamo certi che l'amato ce li presta volentieri e che saremo in grado di restituirli in breve tempo in ottime condizioni. Altrimenti è un sopruso. Anche tra coniugi e conviventi, e non esageriamo con la politica del quel che è tuo è anche mio, non tutti amano un'allegra condivisione di capi d'abbigliamento e oggetti vari. Gli abiti prestati non vanno mai spruzzati con il profumo, con il proprio profumo, e dopo l'uso vanno lavati e resi puliti e stirati, anche se si tratta di un fazzoletto usato solo per asciugare una lacrima. Se un amico ci presta l'automobile, gliela riportiamo lavata e con il pieno di benzina. All'amore della nostra vita, o quella del momento, riconsegniamogliela almeno, ma non in riserva. E poi siamo anche previdenti, ma silenziosi. Sempre in Francia, e mi pare molto romantico e molto pratico, esistono degli avvocati specializzati nelle vertenze di fine convivenza e dicono che il loro lavoro è molto semplificato e che se chi ha acquistato un bene di una certa importanza, l'appartamento, ma anche un mobile di valore, un elettrodomestico, e ha provveduto a conservare in luogo sicuro la relativa fattura, così da poter dimostrare davanti al giudice, al momento dell'addio, la proprietà dell'oggetto. È poco romantico, certo, ma è molto previdente. Come i contratti prematrimoniali dei divi del cinema e teste coronate fanno firmare prima delle nozze, definendo la buona uscita aspettante del coniuge in caso di divorzio. Ma prima di scandalizzarci, consideriamo anche la comunissima scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni, che serve a cautelarsi contro eventuali rivendicazioni patrimoniali del coniuge nella malaugurata ipotesi di rottura. Il galateo, naturalmente, non ha nulla a che fare con contratti prematrimoniali e simili azioni preventive, ma rivolge a chi li fa, chi li impone, chi li accetta o li subisce, una rigidissima raccomandazione: non parlarne mai in nessuna occasione, né con l'interessato né con nessun altro.